fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, non è una semplice vigilia, ragazzi, perché al di là della partita, oggi soprattutto, l'avevamo detto già ieri, nei giorni scorsi, c'è stato il CDA della Juventus. Intanto saluto subito Federico Rossi, CDA che, come si prevedeva, come avevamo intuito, detto, annunciato, la Juventus ha fatto registrare una perdita notevolmente inferiore rispetto allo scorso anno, che era di 199, invece questa volta sui 49,5, insomma 50 milioni. Quindi questo per quanto riguarda il discorso economico-finanziario. Peraltro è previsto un aumento di capitale intorno a 110 milioni, anche questo bene o male era stato già annunciato da Elkan. Si parlava di nomine ieri, per il momento nulla, perché dovrebbe diventare amministratore delegato come lì, Chiellini potrebbe e dovrebbe entrare anche lui nel CDA, quindi ulteriore scalino dell'ex capitano della Juventus, step by step mi verrebbe da dire, fino a quando probabilmente assumerà un ruolo fondamentale, a mio avviso, questa è una mia idea, poi staremo a vedere, magari anche in serata decideranno qualcosa sulle nomine, ma non mi pare per il momento. Quindi 110 milioni di aumento di capitale, chiusura del bilancio 2024-2025 58,1, pensate, insomma è stato notevolmente ridotto, ragazzi. Questo significa che la politica di contenimento dei costi, contenimento anche un eufemismo, mi verrebbe da dire, soprattutto per esempio con il tetto ingaggi, sta funzionando. Break event intorno al 2026-2027, loro, ve l'avevo detto anche ieri, punterebbero ad avere almeno un pareggio di bilancio, diciamo così. E se si continua così, può darsi anche che la Juventus ce la faccia ad avere questo questo pareggio di bilancio, che insomma è in perdita dal 2017. Poi il CDA ha avuto la delega di proporre all'assemblea degli azionisti, che ci starà tra ottobre e novembre mi pare di capire, un aumento di capitale, ok, e poi per la prima volta il documento include anche la rendicontazione, il rendiconto finanziario unitamente a quello della sostenibilità. E poi, come è stato annunciato, è stato anticipato questo bond di 150 milioni, tasso fisso del 4,15% per migliorare strutture e costi dell'indebitamento. Quindi insomma diciamo che la Juventus sta procedendo sulla politica che già aveva intrapreso un paio di anni fa, c'è una specie di progetto, no, che dovrebbe portare appunto al pareggio di bilancio, staremo a vedere. Invece sul fronte, per quanto riguarda il fronte, diciamo così, campo, quindi gara di domani, Tudor, sto capendo una cosa. Da giornalista dico che non è il massimo, nel senso che dal punto di vista della Juventus è suo, ok, non dà dei titoli, perché lui è sempre tranquillo, dribbla alcuni problemi, forse fa anche bene così, cosa vi devo dire, e sulla formazione non si sbottona, sì, ok, sta bene, ok, Vlahovic, sì, sono contento, eccetera eccetera, però sembra però, poi avremmo delle conferme ovviamente domani, ma qualche indiscrezione ci dice che domani ci saranno almeno un paio di, non so se chiamarle sorprese o meno, però vi leggo una probabile formazione di domani contro l'Atalanta, che peraltro ha l'emergenza in difesa e poi dovrà vedere anche in attacco se qualcuno tipo De Ketelaer recupera o meno, forse sì, e potrebbe giocare anche Lookman, che come sapete si è riappacificato con la società dopo che stava per andare via, c'è stata una frattura, eccetera eccetera. Comunque la Juventus di domani dovrebbe essere questa: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly. Ah, a proposito, quando gli hanno chiesto del possibile cambio di modulo, ha detto no, si continua sulla strada tracciata, quindi per il momento si rimane col 3-4-2-1, quindi non ci sono speranze per chi almeno volesse vedere un modulo diverso. Quindi Di Gregorio, Kalulu e Bremer che rientra con Kelly a sinistra. Attenzione, perché la prima sorpresa tra virgolette potrebbe essere McKennie a destra della linea mediana, con Locatelli e Thuram confermati nel cuore del centrocampo, e a sinistra Cabal potrebbe insidiare Cambiaso, e questa è un po' la questione, con l'altra sorpresa più o meno, perché si annunciava Zegrova e Yıldız alle spalle di David. Non so se vi piaccia o meno, ditemi un po' la vostra anche su questo. Io sono molto curioso, nel caso in cui iniziasse dall'inizio Zegrova, di vederlo all'opera, perché con Cesano non è proprio al massimo della forma, mentre il kosovaro, che sembrava in ritardo, invece pian piano, anzi non pian piano, devo dire che ha faticato molto, addirittura ha rinunciato ad alcuni giorni di riposo pur di essere disponibile dal primo minuto, e domani potrebbe essere l'occasione giusta. Tra l'altro ha parlato il suo agente e ha detto, guardate che il suo agente, il suo preparatore personale ha detto il ragazzo è pronto, ai 90 minuti nelle gambe, insomma ragazzi, staremo a vedere come andrà a finire. Per quanto riguarda le nomine, ritornando un attimo al CDA, io ho provato a sentire una persona su questa possibilità che Chiellini entri nel CDA, mi è stato detto non sono sicuro, non lo so, forse no, quindi diciamo non è proprio scontatissimo questo discorso. E Chiellini, che rispetto di molti, no, che fanno dei salti tripli, devo dire che dall'alto della sua intelligenza ha accettato anche questa sorta di comando quasi assoluto, se vogliamo, di Comolli, e però pian piano si è diventato quasi il suo braccio destro. Da quello che ci risulta, comunque lui, ma è giusto che sia così, dei consigli li dà, viene anche ascoltato, però per il momento come cariche deve aspettare un po'. 340 542 5324, cioè Juventus Atalanta, e poi potrebbe anche approfittare, diciamo così, la Juventus, che ovviamente deve vincere, potrebbe anche approfittare della sfida, dello scontro, chiamiamolo diretto, perché comunque si tratta di questo, tra il Napoli e il Milan. Chissà come andrà a finire, tra due ex allenatori della stessa Juventus. Altro capitolo importante, Bremer. Oggi ho fatto un podcast, il podcast di oggi l'ho fatto su Bremer, perché rientra Bremer, è sicuramente il top player, a mio avviso, ma non solo, della Juventus, insostituibile, uno dei migliori, anzi il migliore secondo me difensore sicuramente per quanto riguarda il campionato italiano, ma anche tra i più forti a livello europeo, tant'è che sono risuonate le sirene della Premier League, in particolare Liverpool e Manchester United, ok? Ora c'è un discorso, la Juventus dovrà prendere una decisione. Sapete che il contratto di Bremer scade nel 2029 e ha una clausola rescissoria di 55 milioni. La Juventus, a mio avviso, deve cercare di fare un'analisi e magari una scelta, alzare la clausola rescissoria, sempre che intenda venderlo, perché ovviamente, ecco, partiamo da una premessa, la Juventus non vuole cedere Bremer, perché è uno della spina dorsale. Se vuoi fare una squadra forte e di nuovo vincente, devi partire da una spina dorsale, e il primo, a mio avviso, è proprio lui. Però potrebbe o aumentare questa clausola rescissoria, oppure magari toglierla definitivamente. A quel punto potrebbe scattare una sorta di asta, nel senso che dice vabbè, quanto mi offrite, quanto non mi offrite, insomma staremo a vedere. Mentre tra poco, intanto tra un paio di minuti parleremo con Gigi Maifredi, cerchiamo di capire anche la sua, di sentire quello che pensa di come sta vedendo la Juventus, delle prospettive eccetera eccetera, di come giocherebbe lui, anche se dirà io non sono nella Juventus eccetera eccetera. Comunque vi stavo dicendo, altro capitolo riguarda Vlahovic, perché oggi la Gazzetta, se non ricordo male, addirittura in prima pagina ha scritto Vlahovic potrebbe andare via a gennaio. Ora, potrebbe ovviamente è condizionale, il mercato di per sé implica di usare e di utilizzare verbi al condizionale, però sembra la Juventus voglia evitare di perderlo a zero, perché parliamoci chiaro, a giugno, se gli scade il contratto, lui andrebbe via a zero, ok? Invece se tu lo vendessi a gennaio, c'è qualche club che lo vuole e potrebbe offrire una cifra importante, comunque sia evitare di subire una minusvalenza, perché a bilancio adesso Vlahovic pesa 19,5 milioni, quindi da 19,6 ovviamente in poi la Juventus non farebbe la minusvalenza, e questo è importante sempre per il discorso che facevamo prima, no? Legato ai conti e all'ipotetico pareggio di bilancio che loro, insisto, io ve l'avevo detto, ve l'avevo accennato, mi ricordavo il piano, sperano che ci sia questo famoso break event nella stagione al termine dell'anno contabile 2026-2027. Ma torniamo al calcio giocato e lo facciamo insieme a Gigi Maifredi. Ciao mister!
Ciao a tutti e buona serata.
Buona serata, come stai?
Bene, grazie a Dio.
Allora, la sentiamo un po' male, eh? Non so se sei in un posto dove...
Aspetta che forse esco, perché sono
adesso...
in una sala, adesso esco fuori, vediamo. Tanto se mi senti un meglio.
La sento un po' meglio.
Aspetta che sto uscendo.
Sì, aspettiamo. Allora, c'è il comunicato ufficiale della Juventus, ragazzi... Il bond.
Come sei? Mi senti adesso?
Sì, adesso sì. Ok, allora dicevamo, la Juventus domani giocherà contro l'Atalanta. Atalanta che un po' ha delle defezioni soprattutto in difesa, ma al di là di questo la Juventus è reduce da una settimana quantomeno inusuale, diciamo così, perché 8 gol incassati, anche se poi con l'Inter la partita l'ha vinta, poi il pareggio di Verona con le polemiche arbitrali eccetera, è chiaro che serve sicuramente una vittoria contro il Verona. Prima domanda, come sta vedendo il lavoro di Tudor innanzitutto?
È una bella cosa, bisogna avere degli occhiali molto, molto forti, perché finora non vedi, è inutile stare a girarsi intorno, è la Juve di sempre, una Juve che ha grandi giocatori che ti possono bloccare la situazione, hanno forse uno dei pochi fuori classe che abbiamo in Italia che è Ildiz, e può fare di tutto e di più, però è paurosamente in difficoltà quando viene attaccata, e secondo me il lavoro di Tudor non si vede ancora, perché il lavoro di un allenatore lo vedi quando c'è una quadratura di squadra, e oggigiorno non c'è la quadratura di squadra.
Immagino che dipenda, perché parecchi dicono la difesa fa acqua, però sappiamo benissimo, caro mister, che insomma è tutta la fase difensiva che non funziona nella Juventus, quindi il problema è a centrocampo, tanto per intenderci?
Come diceva il buon Archimede, datemi un punto d'appoggio, vi solleverò il mondo. Il punto d'appoggio per una squadra è il centrocampo, se manca quella è chiaro che la difesa è attaccabile, per cui possono prendere dei gol che solitamente con una copertura diversa non prenderebbero.
Questo è il problema, del resto la coppia centrale del cuore è Locatelli-Thuram, poi tra l'altro in questo modulo 3-4-2-1 sarebbero importanti anche le fasce, se vogliamo, quindi i quarti, no? Non si sa ancora bene, non è definita, perché alcune volte giocava Mario, qualche volta Kalulu che però è un difensore, domani forse potrebbe giocare McKennie a sinistra, Cambiaso che però non è al top della forma. Qualcuno oggi gliel'hanno anche chiesto a Tudor, no? Anche perché per esempio in attacco adesso ce l'ha l'abbondanza, se dipendesse da lei cambierebbe modulo rispetto agli uomini che ha a disposizione?
Allora il 4-2-3-1 è veramente un harakiri, per cui
lo eviteresti?
Cambierei. Ah. No, secondo me tre giocatori al centrocampo sono imprescindibili, per cui direi che devi partire da quello. Dopo è chiaro che se hai tre forti al centrocampo puoi giocare a quattro dietro e in avanti puoi così fare di tutto, dal 3 all'1-2 al 2-1. Però quello che ti dà la sicurezza è la difesa del centrocampo. Quando c'è una forza lì, dopo con i giocatori che hai all'attacco, perché la Juve credo che abbia il potenziale offensivo uno dei più forti che ci siano nel nostro campionato.
Esatto.
Perciò direi che Tudor deve per prima cosa mettere in piedi un buon centrocampo e una quadratura in difesa.
Esatto, anche se mi viene da pensare la Juventus in realtà qualche centrocampista lo ha cercato, non è riuscito poi ad ingaggiare nessuno, e in realtà caro Gigi sperava nella rinascita, diciamo così, di Coppo Meners, che però purtroppo fino a questo momento non è avvenuta. Questo calciatore, ma cos'ha?
Ah, il problema è che affligge tanti giocatori che sono stati importanti in un altro ambito, arrivano nel nuovo e sono messi in discussione, per cui perdono la certezza di essere un giocatore forte e vedi quello che è improponibile, perché io l'ho visto con Miner, è veramente forte, si fa di tutto, è impensabile che sia quello che
stiamo vedendo,
abbiamo visto nella Juventus, per cui o devi dire apertamente che il centrocampo della Juve è Locatelli, Thuram con Miner a prescindere, o altrimenti se dipende sempre dalla prestazione che fa, dalle critiche che riceve, è chiaro che non costruirai mai qualcosa di forte.
Quindi insomma vede che è una questione psicologica di peso della maglia, che sarebbe comunque grave, eh?
Ma no, il peso della maglia, giocatori del genere non hanno il peso della maglia, hanno il peso della convinzione, se loro sono convinti di essere accettati nella nuova squadra è chiaro che vanno incontro a sacrifici, a tutto e via, se invece sanno che dipende da come tira il vento, cioè non hanno neanche quella forza di combattere le cose che non vanno benissimo.
Sì, non c'è dubbio. Invece sembra che non abbia più, almeno da qualche partita, il peso della maglia sicuramente Vlahovic, che insomma, cosa abbastanza singolare, da subentrante segna quando parte dall'inizio. Io non ci credo a questa cosa che sia una regola, però i dati oggettivi sono questi. Come vede Vlahovic?
No, per me Vlahovic è un giocatore importante, di peso, però anche lui sa che alla Juve non è stimato, per cui è bene fargli fare degli ispezioni di partita e venderlo quanto prima, perché non sarà mai funzionale alla squadra. Lui è funzionale a se stesso, anche se è una brutta frase da dire. Perché? Perché sa che non ha un futuro nella Juve, per cui gioca per un proprio potere contrattuale, e questo la dice lunga. Quando gioca dall'inizio è quello che è, quando va dentro magari è più riposato rispetto agli altri, ha più possibilità, però se io fossi la Juve non farei affidamento su questo giocatore, anche se negli ultimi tempi è stato quello che ha segnato di più.
E infatti si parla di una possibile cessione a gennaio di questo calciatore.
Ma certamente che lo cederanno a gennaio, però come in tutte le cose non possono dirlo apertamente, perché altrimenti l'altro smette di impegnarsi.
Certo. E nel caso gli altri attaccanti, al di là diciamo dei trequartisti, i centravanti tra virgolette sarebbero De Vid e Openda, la convincono questi due acquisti?
Ma secondo me, come ho detto prima, il lato offensivo della Juve è variegato, importante, per cui allora quando hanno preso Davis hanno elencato tutti i pregi di Davis, uno che ha segnato quasi sempre più di 20 gol, hanno preso Openda che è un attaccante e Davis retrocede, secondo me ci deve essere più convinzione in quello che si fa.
L'ultima prima di salutarci, sbaglio, ho detto che il Diz è un fuori classe già?
Non ho capito, eh.
Sbaglio, prima ha detto che il Diz è un fuori classe già adesso?
Certamente, ma quando vedi come si muove, le palle che dà via, non è mai banale, è uno che non ha schifo a lavorare, no, secondo me è veramente un qualcosa di importante per la Juve attuale e per il futuro.
L'ultima questione societaria, oggi peraltro c'è stato il consiglio di amministrazione, Comolli che dovrebbe diventare amministratore delegato, per il momento è direttore generale, però diciamo la parte sportiva fa capo tutta a lui, come lo sta vedendo? Perché sembra quasi un rivoluzionario sotto alcuni aspetti.
Ma no, a me il lato societario come amministrazione così interessa relativamente, possono mettere chiunque, l'importante che la squadra che va in campo sappia che fa parte di una società che è responsabile, cioè guidata da gente di caratura, per cui direi che se il presidente, anzi il finanziatore, ha messo lì questa gente, credo che abbia valutato il tutto. Ma la cosa, ribadisco, importante per i tifosi non è se hanno un bilancio accettabile o meno, è che si vinca, e per vincere devi avere la squadra forte, ma soprattutto devi avere una credibilità all'interno della squadra diversa da quella che aveva gli anni precedenti.
Quindi diciamo non se ne parla di scudetto quest'anno?
Ma tutto è possibile, abbiamo visto che l'anno scorso il Napoli attraverso una politica societaria particolare ha vinto pur non essendo la squadra più forte. Potrebbe esistere questo anche all'interno della Juve, la quale Juve ha un DNA che punta solo a vincere, per cui chi fa parte di questa squadra deve capire che non può solo partecipare, lì si viaggia per vincere, punto. Perciò devono mettersi nel cervello questa cosa che è fondamentale ed è stata sempre fondamentale.
Non c'è dubbio. Grazie mille mister, buona serata, grazie.
Grazie a voi e forza Juve.
Un abbraccio, grazie a Gigi Maifredi. È sempre un piacere parlare con Maifredi, ragazzi, ve lo assicuro, anche quando ci parlo privatamente, perché poi parli di calcio, eccetera, eccetera. Mi dispiace che la sua avventura, insomma, sapete benissimo come andò. Però lui ha anche spiegato più volte il perché di alcune scelte, eccetera, eccetera. Però insomma è un tifoso juventino vero, ve lo assicuro. Siamo giunti però al break. Alle 20.05 abbiamo anticipato oggi l'ospite, perché lui dopo non poteva mai fredde. Alle 20.05 ovviamente avremo Stefano Dischetti. Ma la formazione che vi ho letto vi convince o non vi convince? La vostra carta, il vostro jolly domani, quale sarebbe?
Fuori di Juve.
Allora ribadiamo, perdita sotto 50 milioni, quindi drasticamente ridotta rispetto allo scorso anno, break even, cioè pareggio sostanzialmente di bilancio, il pronostico, la speranza, l'auspicio è di averlo nella stagione contabile, quindi anno contabile 2026-2027, dopodiché possibile aumento, se non probabile, lo sottoporranno all'assemblea degli azionisti di 110 milioni e quindi insomma questi sono un po' i risultati al momento che sono usciti fuori da questo consiglio di amministrazione. Non si è parlato di nomine, io negli ultimi due giorni tutti i giornali sostenevano che invece sarebbe stato nominato come lì amministratore delegato e Chiellini avrebbe fatto il suo ingresso nel CDA. Staremo a vedere, aspettiamo, ripeto, io ho sentito una persona vicina a Giorgione Chiellini, mi ha detto boh, francamente non ne sono sicuro, mi ha detto, quindi tutta questa certezza non c'è. Prima avete avuto in collegamento i due amici del Juventus Official Club di Tivoli, martedì andrò io, ci sarà questo campo intitolato a Gaetano Scirea, una cosa molto bella, ci sarà presente anche peraltro Brio, che come sapete da qualche mese dirigente diciamo della Juventus, si occupa dei rapporti proprio tra la Juventus e i club ufficiali e si è dimenticato di dire il nostro amico Andrea che in realtà avevano invitato anche Mariella Scirea, no? Però non può andare e allora mi hanno chiesto se gli facevo fare un video di ringraziamento eccetera eccetera e lei puntualmente stamattina me l'ha fatto, è martedì. Lo faranno ascoltare, un bel molto emozionante, devo dire, come al solito quando si parla di Gaetano non può essere altrimenti. Quindi martedì alle 12 ci sarà questa cerimonia di questo campo inaugurato intitolato al numero uno dei numeri uno, mi verrebbe da dire, in tutti i sensi, Gaetano Scirea. Allora buonasera Quintiliano, rispetto all'opinione di tutti sono quasi d'accordo, ma è possibile che dopo la conferenza stampa di oggi bisogna già condannare Tudor? Grazie, un abbraccio Terry. Io non lo so chi lo stia non so se qualcuno lo stia condannando o meno, però perché condannando? Beh, non lo so, forse nella puntata precedente ci sono state delle critiche. No, io ho fatto invece un altro discorso, che dal punto di vista della Juventus e suo fa bene così, dal punto di vista giornalistico non dà dei titoli, cioè non è il Mourinho che spara due o tre cose e poi giornalisticamente oddio lo sapete che Mourinho ha detto questo, lo sapete che, e quindi solo questo, lui è tranquillo, dribbla quasi sempre le domande se vogliamo e quindi credo che anche sotto il profilo comunicativo sì, forse perché qualcuno l'ha visto un po' dimesso, ma non credo ragazzi, io credo che lui invece sia giustamente concentrato sul pezzo, evidentemente Sicuramente si rende conto delle difficoltà, perché non credo che abbia avuto piacere nel vedere la Juventus incassare 8 gol in una settimana. Poi tra, a tutto questo ci si è aggiunto il discorso arbitrale, che comunque sia, ragazzi, lo sapete, non sono un complottista, non mi attacco agli arbitri, però gli episodi spesso e volentieri condizionano palesemente, drasticamente i risultati, e quindi magari qualche pensiero ce l'ha, ecco, tutto qua. Poi la formazione più o meno ve l'ho letta, potrebbe giocare Zegrova con il Diz come sorprese, diciamo, o come novità, più che sorprese novità, con il Diz dietro a David, Openda e Vlahovic in panchina pronti a subentrare nel caso occorresse. Torna Bremer ovviamente al centro della difesa, con Gatti, con Kalula a destra e Kelly a sinistra. L'altra novità potrebbe essere McKennie quarto a destra della linea del centrocampo, con al centro del centrocampo, scusate il gioco di parole, ma per farmi capire, confermata la coppia, non poteva fare altrimenti, credo, in questo momento, Locatelli Thuram, e a sinistra c'è un ballottaggio tra il titolare di quella fascia, cioè Cambiaso, e Cabal, che credo stia recuperando molto bene. Secondo me non dobbiamo sottovalutare il recupero di questo ragazzo, che comunque è importante, magari non sarà titolare, ma il suo apporto sarà in grado di darlo, ci mancherebbe altro. È chiaro che bisogna vincere. L'Atalanta è reduce dal successo contro il Torino, però la Juventus deve guardare a se stessa e tornare al successo. Fabrizio da Parma: ciao, ma quei tifosi che vogliono mandare, ma chi lo vuole mandare? Scusami Fede, hanno mandato già, parlato di Tudor, via. Mamma mia, ragazzi, non ci posso credere, adesso vado via. Ma come via Tudor, ragazzi, è iniziato adesso. Ma quei tifosi che vogliono mandare via Tudor, che problemi hanno? Non è che hanno sbagliato squadra e sono adatti a, sono più adatti a tifare Napoli, Roma, Inter? Non abbiamo bisogno di gente così. Grazie Fabrizio da Parma. Ragazzi, io purtroppo non so se voi ricordiate o meno quello che dissi all'inizio della stagione, quando fu confermato Tudor. Sapete poi come è stato confermato, dopo che sembrava dovesse andare via, eccetera. Io la prima cosa che ho detto adesso, non vorrei che alla prima sconfitta cominciassero a risorgere i cecchini, io li chiamo i cecchini dei social. Tudor out. Oh ragazzi, la Juventus ancora non ha perso, a seconda, sicuramente è in un momento, secondo me, di difficoltà, no, per i motivi che sappiamo, e addirittura già hanno cominciato a dire Tudor via. No ragazzi, io non, cioè francamente, allora a questo punto, quando qualcuno dice, cioè il sottoscritto, che parte della tifoseria juventina si sta tra virgolette romanistizzando, ok, perché io li conosco molto bene i tifosi della Roma, dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, e invece non va bene, non va bene così. Se tu fai il tifoso devi giustamente criticare quando occorre, ma non fare delle critiche distruttive, perché sono io il primo a criticare, provo a fare delle critiche costruttive. Magari non ci riesco, non lo so, però è inutile che non solo critica, ma addirittura via, tutto già è tutto finito, come dice il mio amico Federico Rossi quando ogni tanto scherziamo. Veramente ragazzi, ma siamo ancora alla quarta giornata, ma non è possibile, dai, alla quinta giornata, non è possibile, dai. Tudor non ha dato titoli perché non ha praticamente detto nulla, salvo la frase abbastanza agghiacciante su Cambiaso e Top Club, come se la Juve non lo fosse. Ecco, bravo Stefano da Roma. Questa Stefano, bravo, lo volevo dire oggi mentre lo ascoltavo, che l'ho riascoltato dopo. Questa cosa anche a me ha fatto un po' pensare. Bravo Stefano, è un'ottima osservazione questa, perché secondo me anche la Juventus è un grande club. Ora non starà a livello del Real Madrid, non starà, non mi ricordo, il City ha nominato, sembra un po' è vero, questo sono d'accordo con te. Intromissione non pertinente di cui mi scuso, secondo la grammatica italiana, ma è una cosiddetta congiunzione coordinativa avversativa, usata per collegare due frasi, esprimendo un contrasto o un'opposizione tra di esse, per, magari una lezione di italiano, per esprimere un contrasto netto, stabilisce, cioè un'opposizione netta, escludendo un'informazione a favore dell'altra. Rectus, ti rimane cucita addosso perché ha solo questi colori, voi che potete intervenire. Mamma mia, mal di testa, mal di testa. Vai Fede.
Buonasera Quinti, Stefano da Bergamo.
Stefano.
Sto ascoltando i nostri amici bianconeri molto delusi e dubbiosi di Tudor in relazione alle conferenze stampa ultime. Ma in realtà intanto bisogna considerare che Tudor è uno slavo, un croato, possiamo dire anche un nordico, quindi una persona in sostanza di poche parole, che bada più alla sostanza che alle parole, ai bla bla. Mentre noi italiani spesso e volentieri pensiamo che le partite si debbano vincere con le conferenze stampa brillanti. Diversamente, se uno non fa lo show in conferenza stampa, un allenatore
non va bene,
vuol dire che la squadra, la partita che va a affrontare, la perde sicuramente. Non è così. Detto questo, noto parecchio scoramento, proprio perché in conferenza stampa lui ha delle risposte molto secche, molto concise, e che dire, bisognerebbe forse prendere una persona, un addetto stampa del suo staff, che vada lui al posto suo alle conferenze stampa. Oppure abolirle non credo, perché c'è tutta una un accordo tra le televisioni e quindi tra i media, per cui non possono abolirle. Ma oppure, ripeto, considerare un'altra persona al suo posto, perché io credo che con lui, fin tanto che lui rimarrà nostro allenatore, spero per molto, saranno sempre così, di questo tenore, le sue dichiarazioni. Ciao, buona serata.
Grazie, guarda Stefano, secondo me, io insisto, più che i tifosi, perché non so cosa vogliano i tifosi, appunto come dici tu, le conferenze stile Mourinho eccetera, dovrebbero essere non arrabbiati, ma io lo dico sorridendo, perché poi capisco che è un bene della Juventus e lui invece non fa quelle conferenze di cui parlavi prima tu, più per i giornalisti che non hanno titoli, ma questo è un problema dei giornalisti, cioè della mia categoria, ma per i tifosi, cosa dovrebbe dire Tudor? Ecco, guardate, Stefano ha fatto bene da Roma a sottolineare quella cosa su Cambiaso. Anch'io su quella ho avuto qualche un po' di perplessità, su quella di Cambiaso, quando ha detto però dipende da lui, è molto forte, perché se lo decide lui, dal punto di vista del rendere, può andare al Siede, al Real Madrid eccetera, lì sembra così, come dire, può lasciare la Juventus non è all'altezza, ecco, può essere anche interpretata così, ma per il resto ragazzi lui è così, e secondo me, ripeto, più di qualche collega dice mamma mia, non ci dà dei titoli, dei pezzi che dobbiamo fare, ma dal punto di vista dei tifosi cosa importa? A noi, secondo me, mi svesto un po', no? Da giornalista, deve interessare il discorso del campo più che altro. Allora, stanno uscendo altre cose rispetto al CDA, la Juventus nella relazione di bilancio stilata dopo l'approvazione del bilancio appunto al 30 giugno 2025 ha dato alcuni aggiornamenti sulla vertenza con Cristiano Ronaldo. Facciamo una colletta, che poverino Ronaldo non ha soldi, quindi no, facciamogliela noi, sto scherzando ovviamente. Allora, scrive la Juve, in data 26 settembre 2024 la Juve ha depositato presso il Tribunale di Torino il ricorso per l'impugnazione del lodo del 17 aprile 2024 reso all'esito del procedimento arbitrale instaurato dall'ex tesserato Cristiano Ronaldo. Con il lodo, il collegio arbitrale a maggioranza ha accolto parzialmente la domanda formulata in estremo subordine dall'ex tesserato, accertando la responsabilità precontrattuale della Juve derivante dal fallimento della trattativa e condannato la convenuta, cioè la Juventus, al pagamento, questo lo sappiamo, no? Di una somma pari a 9,8. Inizialmente Ronaldo chiedeva 20 milioni, no? Come sapete, corrispondente alla metà appunto della richiesta dell'ex tesserato, oltre a interessi, rivalutazione eccetera. Questa somma è stata puntualmente corrisposta dalla società all'ex tesserato, che si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione del 10 marzo 2025, chiedendo il rigetto del ricorso della Juventus. Ammazza, li vuole tutti questi soldi. Poi, l'accertamento della nullità dell'accordo di riduzione in data 24 aprile 2021, con conseguente condanna di Juve al pagamento di favore dell'ex tesserato di 19, oltre a rivalutazione, interesse e così via. Cioè lui vuole tutti i soldi, Ronaldo, sostanzialmente. All'udienza di discussione del 24 settembre 2025, la causa è stata discussa e rinviata al 24 gennaio 2026 per la decisione, credo a questo punto, finale. Se quindi daranno ragione alla Juventus, che potrà pagare, ha pagato già anzi solo la metà, oppure magari quello che chiede Ronaldo, cioè tutto l'importo originariamente appunto richiesto. Vi ricordate che la questione riguardava gli stipendi? Ronaldo sostiene che durante il Covid, quando ci fu tutto quell'accordo sulla manovra stipendi, per la quale poi la Juventus ha pagato anche una multa, tra l'altro, Ronaldo sostiene che la Juventus gli deve, ancora lo sostiene adesso, 19, insomma quasi 20 milioni. Quindi a gennaio si discuterà anche questa cosa. Magari adesso usciranno anche altre cose dal CDA che c'è stato oggi, che ripeto, c'è stata l'approvazione del bilancio, 48,1 mi pare di perdita, notevolmente ridotta rispetto allo scorso anno. Loro proporranno, il CDA proporrà all'assemblea degli azionisti, che credo ci sia a ottobre, se non ricordo male, ottobre/novembre, questo aumento di capitale di 110 milioni. Insomma, queste sono le cose che più o meno sapevamo. Per il momento non si hanno notizie su eventuali nomine, soprattutto promozioni in questo caso, mi riferisco soprattutto a Comolli come amministratore delegato, e si parlava anche di Chiellini che dovrebbe entrare nel CDA. Sarebbe un passo importante per l'ex capitano della Juventus. Vai Fede.
Ciao Quinti, Daniel da Tenerife.
Daniel,
ma per quanto riguarda la formazione, detto che alcuni bisognava aspettare sì o sì per rivederli, come Cabal, come Zegrov, che sono molto contento che se dovesse giocare dall'inizio. Quello che finalmente sono contento di vedere è McKennie sulla fascia destra, perché è l'unico che ha effettivamente capacità sia di difendere che di attaccare, sia di rientrare a centrocampo e anche di recuperare con frequenze che noi nel nostro centrocampo non abbiamo. Quindi mi piace, non è il suo ruolo, ma è sicuramente un'ottima scelta. Vedremo.
Grazie, staremo a vedere. Dai, io non so voi, se dovesse essere confermata quella formazione mi aspetto tanto da Zegrova, perché secondo me, se sta bene, è un giocatore forte che può veramente cambiare. Cioè, immaginate se Zegrova dovesse decollare, cioè lui e il Diz dietro a qualsiasi punta, a questo punto sarebbero top. Però giustamente io sono d'accordo anche con quello che ha detto prima Gigi Maifredi. Io lo stiamo dicendo da tanto tempo, metterei, dice lui, un centrocampo a tre, perché comunque fai più filtro alla difesa e sicuramente più supporto all'attacco. E ve l'ho detto ieri, no, la Juventus è decima in Serie A, dietro anche al Cagliari, per produzione di azioni da gol, i famosi expected goal che legge spesso Santarelli durante i colpi di tacco, no? Quindi insomma, questa è una cosa che bisogna migliorare. Quindi lui deve migliorare, Tudor, innanzitutto la fase difensiva, credo che sia preminente rispetto all'ultima settimana, però allo stesso tempo deve migliorare anche quella offensiva come produzione di occasioni. Ecco perché il centrocampo, è inutile che lo ripetiamo per la 50ª volta, è fondamentale. Vai Fede.
Andrea da Vicenza. Secondo me il messaggio che Tudor, la dichiarazione che ha fatto comunque su cambiarlo, secondo me è un bluff, ed è quella classica dichiarazione per vedere se riesce a far scattare qualcosa nel giocatore per farlo rendere di più. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
Grazie, può darsi, sai, grazie amico. Può darsi anche che Tudor, perché non è uno stupido Tudor ovviamente, no? Per stimolare un po' il ragazzo, anche se io poi purtroppo questo lavoro mi impone proprio una deformazione professionale, se vogliamo. Io quando uno parla cerco di capire dove vuole andare, perché ho seguito tante conferenze stampa, e poi dalle conferenze stampa tu devi fare un pezzo, ho scritto, ho parlato, come ti pare, e devi tirar fuori un titolo, ok? E quindi se un allenatore parla, qualcosa vuole dire, secondo me, ok? Io non credo, ecco, si può, come diceva Stefano da Roma, quella frase, quella risposta su Cambiaso, anche interpretare, ma come? Perché la Juventus non è una grande società, un top club, una big, però come dice il nostro amico, magari vuole stimolare Cambiaso. Oppure, terza opzione, far ricordare a Cambiaso che sì, ok, era vicino. Questa adesso è una mia supposizione, una mia lettura come terza alternativa, diciamo così, A, B, la terza, la C. Oppure vuole dire a Cambiaso, tu volevi andare al Paris Saint Germain, però sostanzialmente al Manchester City, sei stato vicino al Manchester City, questa adesso è una mia interpretazione, ragazzi, poi magari è sbagliata, però devi dimostrare di essere da top club, come per dire che volevi andare al City, forse, non lo so, però insomma questo lo sa lui. Quello che ho notato, ripeto, che lui giustamente dal punto di vista suo e della Juventus cerca proprio di evitare polemiche. Per esempio, vi faccio un altro esempio: quando gli è stato chiesto, in particolare da Giovanni Albanese, gli è stato chiesto cosa risponde a Rocchi, che come ricorderete aveva dato ragione a Tudor su quegli episodi, ci mancherebbe altro, però ha detto dovrebbe moderare i toni. Ha detto no, me l'hanno detto, secondo me l'ha anche ascoltato lui, però ha detto no, con tranquillità, me l'hanno detto, io già abbiamo parlato troppo, non ho nulla da rispondere. Quindi parecchie cose le dribbla, ma è bene così, perché lui sa benissimo che magari se dice qualcosa di fuori le righe, oppure magari se lui avesse risposto Marocchi, cioè cosa dice, io rispondo, cioè sa benissimo che stando alla Juventus si sarebbe scatenato un finimondo a livello mediatico, perché sapete, conoscete benissimo alcune dinamiche, no? Quando la Juventus c'è qualche problema, qualche cosa, alcuni organi di stampa lo mettono in risalto in maniera importante, perché poi vendono di più, perché la Juventus è sempre la Juventus. Vai Fede.
Ciao Quinto, Tony da Teramo.
Tony,
in relazione alla frase di Tudor sul cambiaso, io vorrei spezzare una lancia, perché certo dà fastidio sentir dire che gli altri sono top club, però uno deve valutare sempre il momento, e Tudor non si riferisce sicuramente alla storia del club o alle prospettive future del club, ma si riferisce alle rose attuali. Chiaramente in questo momento noi non siamo nemmeno al top in Italia, figuriamoci nel mondo. Quindi quando ha fatto riferimento a top club come City, Real Madrid ed altri nomi, cioè, faccio l'esempio del Manchester United. In questo momento il Manchester United non è tra i top club, quindi se uno parla di top club mondiali, mette il City, mette il Real Madrid, mette il Paris Saint-Germain, mette anche l'Inter, aiuto, ma non va a mettere il Manchester United, che ha una storia gloriosa come quella della Juve, non mette la Juve perché il momento è quello che è. Probabilmente lui intendeva dire questo, intendeva dire che è un giocatore pronto, che giocherebbe titolare in rose forti come quelle dei top club del momento. Ma Tudor ha un'ambizione che... Ma ce l'avessero avuta altro allenatore l'ambizione che ci ha avuto. Chiaramente ci vuole tempo per tornare ad essere quelli che eravamo. Ciao, forza Juve sempre.
Grazie Tony, questa è un'altra chiave di lettura che potrebbe essere condivisibile, però insomma a me sembra quasi più una cosa verso cambiato, ma non una cosa negativa, è uno stimolo. Uno stimolo verso Cambiaso, sì, ok, cioè, lui dice per me è forte, perché anche secondo me Cambiaso, secondo me è proprio forte. Cambiaso, secondo me, al top della forma, è uno dei migliori sicuramente nel suo ruolo, ma in generale calciatori italiani in questo momento. Però il Cambiaso dei migliori tempi, ok? Ecco perché secondo me lui ha voluto stimolarlo, perché è chiaro che lo vede tutti i giorni, oltre poi che in campo, e lo vediamo anche noi, sa benissimo che Cambiaso sta rendendo poco. E quindi io non credo che fosse una cosa per sminuire la Juventus, io la vedo più come una frecciatina, però diciamo così, nell'accezione positiva del termine, verso il giocatore, magari dicendogli: caro Andrea, tu sei forte, puoi andare a giocare, ma dipende da te, al Real, al City, al Paris Saint Germain, ma dipende da te, come per dire adesso devi dimostrarlo anche di essere da top club. Siamo giunti al break. 340 54 25 324, fatemi sapere questo discorso legato alla formazione. Diciamo, le novità potrebbero essere: quarto a destra del centrocampo McKenny, e al fianco di Diz sulla tre quarti Zegrova. Qualcuno parlava di Azic, però insomma potrebbe giocare invece il kosovaro, davanti ovviamente David con Openda in panchina, e con Vlahovic che tornerebbe anche lui ad accomodarsi in panchina, chissà, magari ad entrare poi e fare l'ennesimo gol da subentrante. Tra poco Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Altri
altri pezzi di comunicati scaturiti dal consiglio di amministrazione di oggi. La Juve ha comunicato nelle pieghe del suo bilancio l'accordo con Adidas fino al 2037. In data 19 giugno 2025 la Juve ha annunciato il rinnovo della partnership tecnica con Adidas fino alla stagione sportiva 2036-2037 inclusa. Durante questo periodo Adidas continuerà ad essere il partner tecnico di tutte le squadre juventine, a fronte di un corrispettivo fisso complessivo per la durata dell'accordo di 408 milioni. Questo importo non include le royalty addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi. Quindi 408 più eventuali royalty e aumenti dovuti a risultati sportivi e all'aumento delle vendite stesse. Allora, Sky Sport conferma quello che stiamo più o meno dicendo noi, cioè che Zegrova domani potrebbe partire dal primo minuto per la punta centrale. Loro dicono sfida a tre, ma i tre lo sappiamo chi sono: Openda, Vlahovic e De Vid, ma dovrebbe essere favorito quest'ultimo, il canadese, che ferma al primo gol fatto all'esordio contro il Parma, dopodiché non ha segnato più, mentre Openda, che ha giocato molto meno ovviamente, non ha fatto nessun gol. Sapete la questione stati? San Siro per il momento San Siro bocciato dalla UEFA per quanto riguarda gli europei che l'Italia dovrebbe, adesso usiamo il condizionale, ospitare insieme alla Turchia 2032. Aveva chiesto un commissario degli stadi la Federcalcio, ha parlato il ministro dello sport Abodi e ha detto che tra oggi e domani il nome, scusate ragazzi, mi viene da dire che stasera ormai non credo che lo annunci a mezzanotte, che domani probabilmente si conoscerà anche il commissario per gli stadi, altro problema del calcio italiano. Allora Fabio La Spocchia, non so se sia il cognome, prima di essere confermato non l'aveva, adesso il contratto è sicuro. Lo Spocchioso infatti sta andando un po' sulle... Ah no, tu dici, Fabio, che tu dici che La Spocchia di Tudor, perché prima era non sicuro, cioè era un traghettatore, ora con il contratto... Guarda, ti dico, mi sento di dire che non la penso come te, non sono d'accordo con te, perché non credo che Tudor sia quel tipo di persona. Cioè lui, arrivando alla Juventus, ha praticamente coronato un sogno, ora si sta giocando una carta importantissima, forse la carta più importante, anzi sicuramente la carta più importante della sua carriera da allenatore. Credo che sia veramente innamorato della Juventus e non penso proprio che lui, adesso che ha il contratto, si senta sicuro. Io mi ricordo le parole del presidente del Verona Setti, ok, 3-4 giorni fa, intervistato da Tutto Sport mi pare, sì, sapete che lui è stato un anno al Verona e l'ha salvato, che ha detto una cosa importante: Tudor non è un ruffiano, è una persona di spessore, addirittura strappò, lui aveva dei soldi da prendere, io gli dissi purtroppo sono costretto a cederti dei calciatori, lui ha detto ti conviene andare via a cercare altrove, e aveva anche un altro anno di contratto, mi ha strappato il contratto e ha rinunciato ai soldi. Quindi io mi sento dire che sotto questo aspetto non concordo con te. Vediamo invece se concorda con il nostro radioascoltatore Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Eccolo. Buonasera
eccolo
a tutti.
Qua devi venire, Stefano, ti faccio una richiesta che non so se tu posso o meno poi accontentarmi. Devi venire in soccorso di Tudor, ora non tanto adesso ma nella trasmissione precedente. Non dico che siano già cresciuti i Tudor out, ma più di qualcuno sta chiedendo l'addio, cioè addirittura la cacciata di Tudor. Siamo alla follia totale o no?
Assolutamente sì.
Dai, su.
Assolutamente sì, anche perché è sempre il solito discorso che facciamo da tempo, da anni, quando poi alla fine c'è l'insoddisfazione del tifoso, no? E allora la domanda è sempre la stessa: chi ha il posto di Tudor nel caso?
No, ma allora, secondo me non deve proprio esistere la discussione su Tudor, Stefano, abbi pazienza, no, ti ci metti
dai. A parte il fatto che i risultati in questo momento non presuppongono poi in nessun modo di valutare una sostituzione di Tudor, ma finanche, e noi non ce l'auguriamo chiaramente, ci fosse un peggioramento dei risultati e un crollo, diciamo, di Tudor, chi è l'alternativa? Perché è sempre questo il discorso che facciamo sempre. Cioè, Tudor non era la prima scelta della Juventus l'anno scorso, la Juve lo prese perché era l'unico che accettò praticamente di traghettare la squadra fino alla fine senza avere la certezza di avere la conferma l'anno successivo, altrimenti la Juve avrebbe scelto, come diciamo, lo sappiamo benissimo, come scelta proprio sarebbe stata Roberto Mancini, che però chiedeva garanzie per la permanenza. Dopodiché l'estate scorsa ha provato a prendere prima Conte, poi Gasperini, alla fine, visto che non c'erano più alternative di livello, ha detto: a questo punto Tudor ha fatto bene, ha riportato la Juve in titolarità, confermiamo Tudor. Sta facendo anche bene lui da quando sta qua, quindi ripeto, per me non ci sono ancora in assoluto motivazioni per stare lì a pensare a una sostituzione di Tudor. Non ce l'auguriamo, ma ipotizziamo che nel prossimo periodo la Juventus vada male e quindi Tudor venga messo in discussione. Prima di pensare a una sostituzione, io la domanda che mi faccio sempre in queste circostanze è: chi sarebbe il prescelto per sostituire Tudor? Perché se uno mi dice: guarda, Tudor ormai sta in crisi, la Juve ha la possibilità di prendere Jürgen Klopp, allora io ti dico: parliamone. Ma se, come quando c'era il partito degli anti-allegriani, basta, basta, deve andare via Allegri, va bene chiunque, va bene anche Montero, poi l'abbiamo visto Montero, no, con l'Under 23, ragazzi, allenare la Juve è di una difficoltà unica, ci sono delle pressioni incredibili, quindi non esiste proprio il discorso di basta, mandiamolo via a prescindere. No, io prima di mandar via chiunque voglio sapere con chi eventualmente andrebbe sostituito.
Okay.
Ma detto ciò, ad oggi Tudor,
ma non esiste, dai, secondo me nemmeno va fatto questo discorso. La polemica è anche questa, Stefano, e lì posso in parte capirla. Oggi, come tu hai visto su Cambiaso, lui ha risposto molto forte, però lo deve decidere lui, perché secondo me se lui lo decide, ovviamente con le prestazioni, può andare Real Madrid, City, ha nominato mi sembra Paris Saint Germain, ora qualcuno si è risentito, io ho detto ci può anche stare come interpretazione, dice, ma perché la Juventus non è un grande club? Secondo me l'ha fatto per stimolare Cambiaso. Come la leggi questa risposta che sta suscitando diverse polemiche?
Ma io credo proprio come l'hai letta tu, è una cosa per stimolare il giocatore, ma come l'anno scorso era un nuovo mercato, ti voleva il Manchester City tutte quante, adesso
bravo, bravo,
sei quasi un giocatore in più che i giocatori che addirittura i tifosi dicono: ah, facciamolo fuori, non è più il Cambiaso di prima, mettiamolo in panchina. Ma come, è passato da essere il nuovo mercato ad essere un giocatore in più, poi tra l'altro essere un giocatore in più in una squadra che gioca con il 3-4-2-1, che quindi gioca con gli esterni, dove gli esterni, a parte Cambiaso, esterni capaci di fare la doppia fase offensiva e difensiva non ci sono in questo momento nella Juve, quindi vengono adattati o Kalulu perché ha una migliore fase difensiva o João Mario che ha una migliore fase offensiva, se no altrimenti va riciclato McKennie, buono per tutte le stagioni. Però ti dico che alla fine l'unico vero esterno di ruolo di livello in questo momento della Juve è Cambiaso. Se discutiamo pure Cambiaso, ragazzi,
lo so, guarda Stefano, ti dico questo, ti vado a memoria la probabile formazione per domani: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly oppure Gatti, vediamo. Poi da destra verso sinistra, linea di centrocampo a 4 composta da McKennie, Locatelli, Thuram, e poi ballottaggio Cambiaso Cabal, mentre l'altra tra virgolette sorpresa, ma non lo è più di tanto, potrebbe essere Zegrova al fianco di Ildiz e davanti all'unica punta ovviamente David. Ti piacerebbe, non ti piacerebbe, cosa faresti di diverso? Perché tra l'altro il tuo pupillo con Cesao non è al meglio, questo volevo precisarlo, altrimenti tu dici no, ma perché non fa giocare con Cesao eccetera.
No, è chiaro, anche lo sappiamo che ha avuto un risentimento e sta ha fatto anche dei lavori specifici per recuperare la condizione, anche perché dopo la prestazione col Verona, in cui è stato il giocatore praticamente più decisivo della squadra, bocciarlo e metterlo in panchina sarebbe incomprensibile. Però dobbiamo anche considerare una cosa, che adesso entriamo in questo ultimo break prima della sosta, in cui rigiochiamo ogni tre giorni, quindi ci può stare anche che Tudor pensi: con l'Atalanta gioca Zegrova, col Villarreal gioca,
esatto,
con Cesaro,
esatto,
col Milan scelgo chi sta meglio, no?
Ci sta. Ma ti piacerebbe o no questa formazione? Cosa faresti di diverso se dipendesse da te domani?
Cambiaso per me gioca. Per me Cambiaso gioca sempre. E se proprio magari vedo che Cabal sta in grande forma, piuttosto schiero Cambiaso a destra e Cabal a sinistra. Ma io Cambiaso non lo metto mai in discussione. Lo metto in discussione se gioca a destra o a sinistra, ma non che se giochi o meno. Questo è il discorso.
Però adesso non è in forma, Stefano. Questo bisogna dirlo, no?
Beh, ma non mi pare che gli alternative siano in forma.
Lo so.
Non è che dice ho visto un Cabal recuperato dall'infortunio.
Però sta recuperando bene. Attenzione, Stefano. Sta recuperando bene. Siamo anche contenti. Sono contento io.
Sì, sta recuperando bene sulla carta. In campo non l'abbiamo vista. Abbiamo visto 10 minuti in una partita. Quindi non è.
Sì,
che,
certo. No,
non guarda. È che possiamo dire per quello che ci ha dimostrato merita il posto di titolare. Poi a destra, João Mario, l'abbiamo visto. Quando attacca è importante, ma quando c'è da difendere dei buchi importanti, la Juve dalle parti di João Mario ogni qualvolta è stato schierato ha subito qualcosa e quindi c'è un problema. Kalulu offende bene ma non benissimo, difende chiaramente meglio, però alla fine il discorso è quello, ricicliamo il solito McKenny, che sappiamo che è quel tipo di giocatore da 6 e mezzo fisso, dove lo metti, però alla fine è sempre un riciclare, no? Quindi che ti devo dire? Io ti ripeto, per me Cambiaso gioca, poi il mister evidentemente magari l'ha visto che si sta allenando male, non lo vede concentrato, lo sta punzecchiando per altri motivi, l'allenatore li vede tutti i giorni e decide.
Allora Stefano, altro capitolo importante è quello relativo a Vlahovic, ok? Oggi, primissima pagina, la Gazzetta dello Sport, Vlahovic via a gennaio. Commento non ti autocelebrare abbastanza... non ti autocelebrare,
no, è abbastanza prevedibile questa cosa, nel senso, nel momento in cui noi abbiamo recuperato Vlahovic in questa prima parte di stagione, io ho detto, e questo l'ho detto in sede di asta del fantacalcio, pensa, perché poi alla fine noi comuni, diciamo, appassionati di calcio, abbiamo anche questo vizio del fantacalcio, no? Quello di dire, ma punteresti su Vlahovic? Io sinceramente ho detto, in questo momento no, anche se sta facendo benissimo, perché secondo me da qui fino a dicembre avremo un Vlahovic. Da gennaio in poi non sappiamo che Vlahovic avremo, per un motivo ben preciso, perché la Juve chiaramente farà un ultimo tentativo, penso, speriamo tutti, per cercare di prolungare il contratto, ma i margini di trattativa ci sembrano davvero pochissimi e quindi potrebbe anche non esserci quest'ultimo tentativo. Quando arrivi a gennaio, a quel punto che fai? Devi fare due valutazioni. Uno, arrivo fino al fondo, ormai tanto lo pago, me lo tengo, ok? Oppure due, proviamo a monetizzare il più possibile prima che il giocatore a gennaio già si sia accordato con un'altra squadra, a quel punto tira indietro la gamba perché c'è il mondiale, perché già pensa alla prossima squadra che sarà il Paris Saint Germain, il Manchester United, l'Inter, il Milan, non lo sappiamo, però sto dicendo, se lui già a gennaio avesse già stabilito la squadra prossima con il mondiale in avvicinamento, a quel punto ma chi glielo fa fare via a Vlahovic di mettere la gamba e tutto il resto? Così come la stessa Juventus, entreremo in un altro discorso, a quel punto se so che il giocatore lo perdo, lo schiero solo quando sono veramente costretta, altrimenti tendo a valorizzare le mie risorse, ovvero Openda e David. Io ho ancora una piccola speranza che un estremo tentativo di faccia ce l'ho, però temo che la Juve a gennaio in un modo o nell'altro perda Vlahovic, o lo perda definitivamente o lo perda mentalmente.
Speriamo di no, dai, speriamo che se dovesse restare continuerebbe a segnare la subentrante, come ti pare a te. Un'altra cosa, Stefano, e poi leggiamo qualche messaggio. Oggi c'è stato, mi verrebbe da dire che forse ancora c'è, non lo so se sia finito, comunque il CDA della Juventus, allora al di là che 48,1 la perdita, quindi drasticamente ridotta rispetto allo scorso anno, procede bene diciamo così, la corsa verso il pareggio di bilancio che loro auspicano nella stagione, quindi nell'anno contabile, chiamiamolo esattamente 2026-2027, possibile aumento di bilancio di 110 milioni circa da sottoporre però all'assemblea degli azionisti, però non si è parlato di nomine, perché dovrebbe diventare amministratore delegato come lì, quindi ancora più potere, perché pare che stia piacendo molto a Elkan, e forse l'ingresso di Chiellini, anche se una persona a lui molto vicina stavane mi ha detto non lo so, secondo me no, però non lo so, poi adesso magari me l'ha detto tanto per, ma non credo. Dimmi un po' la tua e poi leggiamo qualche messaggio, dai.
Ah, se ti devo dire la mia,
Comolli più potere a Comolli.
No, la mia speranza è quella delle voci che sono circolate in questi giorni, cioè ovvero
che resterà tale, però
di un possibile inserimento nell'organigramma della Juventus di Del Piero, o ancora di più per chi come noi è cresciuto con il mito di Michel, di Platini.
Pensavo Blanc volessi.
No, infatti aspetta, arrivava alla chiusa, scusa. Nel senso, Del Piero è stato sicuramente il giocatore juventino più rappresentativo di questi ultimi 30 anni in assoluto, 40 anni. Però se noi andiamo a vedere da un punto di vista dirigenziale, Michel Platini è quello che più di tutti ha rappresentato un fenomeno in campo e un fenomeno anche come dirigente. Non a caso è stato bloccato quando la sua ascesa era ormai incredibile, quindi sarebbe diventato il presidente della FIFA, l'hanno bloccato e poi ne è uscito pulito, però comunque sia la carriera gliel'hanno rovinata.
È 11 anni.
Però a livello dirigenziale non ha niente da imparare da nessuno, Platini. È ovvio che dopo due nomi che fanno sognare la tifoseria juventina e poi un terzo nome che è quello che dici tu, il possibile ritorno di Jean-Claude Blanc, che veramente secondo me, a prescindere dalla professionalità del personaggio, che comunque dopo la Juve si è fatto le ossa anche al Paris Saint-Germain, al Manchester United, quindi non è più l'uomo
anche nel
del Tour
tennis, Stefano, perché è diventato direttore generale del Roland Garros, ricordiamolo.
No, dico, non è più il quello che quando era arrivata la Juve era brillante dirigente del Tour de France, no? Quindi alla fine è uno che si è fatto valere, però è innegabile che noi associamo l'immagine di Blanc a uno dei momenti più difficili della storia della Juventus, quindi è facile fare l'associazione Blanc con Bolli in Blanc con Molli, quindi alla fine io piuttosto che Blanc, no ragazzi,
no vabbè, ho fatto una battuta, dai, su Blanc. Secondo me questa sulla presidenza, io credo che resti, mi pare di aver capito che resti per il momento almeno Ferrero. Sono tutte, secondo me sono stata una chiacchierata senza la I, almeno un amico mio lo uccido perché dice non riesco a capire quelli che dicono chiacchierare senza la I, tra la H e la E, quindi scherzavo, una battuta per un mio amico. Allora, buonasera, Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester United, Liverpool eccetera, sento tanti tifosi offesi dalle parole di Tudor, ma per favore non è offeso, ragazzi, dai, su, che hanno visto qualcosa diminuire, diciamo così, la Juventus, ma io ripeto, secondo me più una frecciatina di stimolo però al ragazzo che la Juve, ma ti pare che Tudor sminuisce la Juventus? Io non credo, dai. Allora, la formazione che avete detto, la possibile che avete detto, mi piace, l'importante è non regalare un calciatore agli avversari, non faccio nomi perché non mi sembra corretto, lo faccio io il nome, ti riferisci ovviamente a Cup Miners. Beh, McKennie esterno destro ci mancava, tanto dove lo metti sta, insomma, lì ci può giocare chiunque, meno Joao Mario, che eventualmente per Tudor è un attaccante. Questo ovviamente è una battuta ironica del nostro amico, dice ma come, abbiamo preso Joao Mario che ha quel ruolo lì e non lo metti? E lui aggiunge nella battuta, sostanzialmente lo vede troppo offensivo, no Stefano? Strano però che questo Joao Mario non possa essere impiegato nel suo ruolo.
evidentemente ancora non è pronto per la doppia fase. Detto ciò, io personalmente preferisco sempre vedere João Mario adesso piuttosto che Calulu. Io preferisco comunque vedere una squadra che è magari sbilanciata un pochetto in fase offensiva piuttosto che sbilanciata in fase difensiva. Quello che secondo me non dobbiamo più vedere è la Juve del secondo tempo a Verona, cioè nel senso una squadra che all'improvviso si ritrova senza mediani, con tutti i giocatori di offensivi messi insieme, senza una logica di squadra, no? Con difficoltà a recuperare i palloni, quello non dobbiamo vedere. Cioè, è chiaro che tu João Mario lo puoi mettere se hai Locatelli e Thuram, no? Dei giocatori che recuperano pure i palloni. Se hai Azic e Kop Miners, João Mario non ce lo puoi avere, perché
vabbè, chiaro, certo.
Sei sbilanciato in avanti, cioè ci deve essere equilibrio in questa squadra, è tutto là il discorso.
Parola d'ordine, ritrovare l'equilibrio. Vai Fede.
Ciao Quinti, guarda Roma.
Ciao.
Ho ascoltato certe conferenze stampa in questi anni, dall'Allegri bis a Motta, che quando Tudor parla posso solo che approvare, anche quando magari si esprime in maniera, diciamo, troppo sincera, perché certe cose potrebbe anche non esplicitarle, anche se in questo momento possono essere vero. Magari avrebbe potuto dire più che top club, top team, perché la Juve è un top club, ma in questo momento non è un top team. Detto ciò, domani partita fondamentale, si deve vincere assolutamente, proprio per evitare che poi si entra in un turbinio di polemiche, di crisi,
già adesso.
Di insicurezze.
Grazie Leonardo, anche perché aggiungo io, come ha ricordato bene Stefano tempo fa, anche per iniziare questo trittico importante, perché ragazzi ricordiamolo, mercoledì c'è il Villarreal e poi c'è il Milan, al termine di questo trittico sapremo qualcosina in più del reale valore della Juventus e aggiungo io anche delle concrete ambizioni. Io la vedo così, Stefano l'ha detto in tempi non sospetti, quindi sarà importante vincere. Certo, non è l'Atalanta di Gasperini, non è l'Atalanta che ha vinto l'Europa League, però secondo me bisogna stare sempre molto attenti all'Atalanta, ma soprattutto la Juventus deve ritrovare un po' se stessa, perché insisto, 8 gol in una settimana mi sembra, non mi sembra nemmeno la Juve, anche se poi una è stata vinta nel modo più bello forse, no, emotivamente parlando, cioè quella contro l'Inter. Siamo giunti all'ultimo break, non so se Stefano Dischè deve fare una pericena.
Resto, stai con noi.
Ah no, la pericena dopo, va bene. Allora grazie Stefano, e continua a dirci qualcosa sulla formazione, su quello che dice Dischè, sul CDA, tutte quelle cose che stanno accadendo in casa Juventus.
Fuori di Juve.
Ultimo tratto di trasmissione con Stefano Dischetti dallo stadium, già sei andato adesso, forse dormirà lì e domani vedrà. Juventus-Atalanta, formazione che vediamo se verrà più o meno confermata. Qualcuno, ripeto, parlava di Azic come una sorta di ballottaggio con Zegrova, però io ho l'impressione che dopo aver ascoltato le parole del preparatore atletico, quello personale, diciamo il personal trainer di Zegrova, che ha detto il ragazzo è pronto a giocare 90 minuti, ho l'impressione, attenzione, che possa veramente toccare a lui. Ciao Quinti, è successo proprio quello che ha detto Camillo, tutto quello che gli darà contro, basta, magari era scocciato, diciamo così, per i fatti suoi, lui pensa solo a vincere con l'Atalanta e magari crede che non possa ottenere la vittoria. Igor, tutta la vita ci siamo dimenticati di quel tipo ex cartonato che ci ha reso il campionato scorso deludente, Gianni da Palermo. Vito da Pisa, vi chiedo, può essere che questo atteggiamento dimesso e deprimente a bassa voce di oggi di Tudor nel non rispondere in pratica a nulla sia dovuto come conseguenza ad un eventuale richiamo avuto dalla dirigenza per le dichiarazioni contro le decisioni arbitrali di sabato scorso? Questa è una bella domanda che ovviamente gira a Stefano Discreti.
Ma aspetta, vedimi l'ultima parte che ha sentito male. può essere che della,
no, lui dice questo nostro amico Vito da Pisa dice può darsi che questa, tu non so, ma tu l'hai vista un po' la conferenza di Tudor?
Sì, l'ho visto,
molto proprio di me, insomma, sembrava ok, no, va bene,
era un po' scocciato,
esatto, visto? Bravo, lui dice il nostro amico Vito da Pisa dice ma non può essere che magari la Juventus l'abbia tra virgolette richiamato per quelle dichiarazioni, no. Perché lui ha usato il termine vergognoso, eccetera?
No, dici... no, assolutamente no. Assolutamente no. Sicuramente magari gli hanno detto cioè, cerchiamo di tenere i toni bassi a inizio stagione.
E appunto
perché,
quello.
Però non per quello. No, non per, no, assolutamente. Anche perché poi alla fine l'ha detto comunque cioè, con un po' di a caldo, un po' di rabbia, però l'ha detto con educazione, non è che ha detto...
Sì, no, ma lui per carità lo dice sempre, quando risponde sempre anche oggi con educazione, però oggettivamente Stefano ce l'ha fatto notare anche il nostro direttore che è andato lì, poi gli ha fatto la domanda su Coop Venus, ha detto no, io faccio giocare tutti, perché giustamente gli ha chiesto Antonio, crede che comunque ci sia una sorta, no, di ultimatum, però... No, ma io faccio giocare tutti, avete visto? Ma sempre tranquillamente risponde. Oggettivamente Stefano, adesso qualche conferenza stampa l'abbiamo seguita nella nostra storia, era molto dimesso oggi. Non lo so se da cosa dipenda questo. Boh.
No, sinceramente non lo so. Magari comincia a sentire un po' la pressione addosso, o poteva avere qualsiasi fattore personale. Dai, cerchiamo di andare oltre.
Sì, no, vabbè, perché l'attualità ci parla della conferenza. Attenzione, dico, do una notizia perché finita la partita, pensa che Inter-Juventus primavera, vinceva l'Inter 1-0, rimonta 3-1 per la Juventus primavera contro l'Inter 3-1, primo successo nel mese di settembre per questi ragazzi. Insomma, speriamo che sia il primo di una lunga serie. Vai, Fede.
Ciao Pinky, sono Giacomo da Tarsi. Sinceramente, ma te lo dico proprio col cuore, e io sono uno che ama Tudor, ma le dichiarazioni di oggi sono completamente fuori luogo, secondo me, quindi non mi sono piaciute per nulla.
Quali in particolare?
E quindi ti faccio anche questa domanda a te, Quinti, ma secondo te non è che Tudor non è abituato a queste pressioni, alle troppe pressioni, cioè le gestisce male? Ti ricordi anche quella Lazio con Marsiglia, ha sempre avuto un po' di difficoltà, io amo la sua schiettezza, la sua spontaneità, però secondo me riesce un po' a soffrire male le pressioni, cosa ne pensi Quinti, fino alla fine?
Grazie Giacomo, non lo so se dipenda da questo, sai Giacomo, perché allora... se lui già è sotto pressione, per esempio prima Stefano ha detto, comincia a essere un po' non grave però preoccupante, perché siamo ancora all'inizio, l'abbiamo detto, è vero che quando sei sulla panchina della Juventus o indossi la maglia della Juventus devi essere abituato alle pressioni, io spero che non sia così, ecco, per carità non dico che non lo sia, però lo spero, perché insomma se già Tudor alla quinta giornata dopo un pareggio col Verona, un pareggio nella prima di Champions, ora giocheremo la seconda mercoledì, già è così, io personalmente sarei un po' preoccupato. Vai.
Ciao zio Quinti, sono Luca B da Roma, una domanda, sono proprio curioso di vedere come rientrerà Lookman dopo tutto lo stop che ha fatto quest'estate. Sarà come il nostro morto in campo che so 2 anni che non gioca. Ciao caro, grazie per la compagnia.
Grazie a te, speriamo di no. Sì, domani potrebbe partire dall'inizio dopo aver fatto alcuni minuti contro il Toro, sembrava una rottura stile Cop Manners, evidentemente anche l'Atalanta si è resa conto, magari si saranno incontrati, non lo so, anche perché in realtà Lookman non aveva questa richiesta della Juventus, che già aveva fatto l'offerta all'Atalanta, sì c'era l'Inter, magari qualche altro club, però era un po' diverso, Cop Manners si sentiva sostanzialmente quasi già un giocatore della Juventus, quindi vedremo ragazzi se lui c'è con la testa, oggettivamente è un giocatore forte, no Stefano Lookman, non credo che abbia superato, non lo sappiamo, non viviamo lì a Zinconia, quindi non lo so,
mi auguro che non si, esatto, che non dimostri di essersi ripreso proprio contro la Juventus, quindi chiaramente è il secondo anno in questa circostanza, ancora molto di più rispetto all'anno precedente, è il secondo anno che Lookman saluta a inizio stagione. L'anno scorso sembrava al Paris Saint Germain, quest'anno all'Inter. Sono due anni che praticamente ogni volta che finisce la stagione sembra che sia per salutare tutti quanti, quest'anno in maniera brutale, cancellando tutti i sentimenti del passato, della
vero, vero,
tutte le foto, le cose, quindi sparendo dal ritiro. Quindi non credo che ci sarà margine per un futuro di Lookman all'Atalanta a lungo termine, però è ovvio che il giocatore adesso si deve mettere in mostra per cercare di vendersi al meglio, e quindi io credo che nel momento che verrà ritenuto da Juric arruolabile, lui tornerà a giocare prevalentemente per se stesso.
Guarda, già si parla di domani, Stefano, attenzione, potrebbe giocare titolare anche domani. Con la prima sconfitta salta il banco, madonna ragazzi, Tudor in evidente, Tudor in evidente difficoltà, il centrocampo da Serie C lo sta completamente danneggiando. Ciao da Luca.
Siamo proprio... che c'entra lui col centrocampo? E che c'entra lui col centrocampo così?
Dice che lo sta danneggiando. Non so se l'amico si riferisca al fatto che lui impieghi troppo Cop Miners, ecco. Dice già il centrocampo, se, credo, sto cercando di interpretare quello che ha scritto il nostro
e
amico.
Che fai?
Sei autolesionista, dici tu. Non puoi essere autolesionista.
No, e che fai? Un investimento di 60 milioni lo butti così, rinunci così. È chiaro che devi provare a recuperarlo il giocatore.
Sì. Hai buttato Stefano, come... Però Stefano, pure è vero che ci deve essere anche una sorta di deadline, no? Perché tu provi, se però continua a essere per la non solo non sei utile, ma anche nocivo, francamente, no? Diventa un po' difficile,
sì,
poi.
Però è anche vero che a un certo punto uno dovrebbe pure cercare di valutare la rosa che ha a disposizione e vedere quale potrebbe essere
l'alternativa,
il modo migliore per far rendere i giocatori.
Ah,
che Cop Miners nei due centrocampisti difficilmente lo recupereremo un giocatore importante. Se invece il centrocampo dovesse passare a tre, io credo che ci sarebbero molte più opportunità per Cop Miners di ritrovare perlomeno un rendimento decente.
E allora, quello che stai dicendo, che abbiamo sempre sostenuto insieme io e te, devo dire la verità, ogni tanto ci troviamo anche d'accordo, indovina chi l'ha detto prima che l'ho avuto in collegamento? Gigi Maifredi. Sì, ha detto: guarda, siccome ho ascoltato Stefano Discreti durante questi mesi, sono d'accordo con lui. Centrocampo, però l'ha detto veramente: secondo me dovrebbe passare la difesa a 4 e il centrocampo a 3. Io la vedo così, ha detto lui. Poi davanti puoi fare quello che ti pare, ha detto lui. Sembrava Stefano Discreti, diciamo, versione maifrediana, diciamo. Veramente ha detto: non sto scherzando, ha detto questo.
Siamo stati sempre molto in sintonia con il mister Maifredi. Non so se è una cosa positiva o...
Ma se, guarda, è una persona squisita.
No,
a parte che è Juventino, non so se tu lo sappia, no, questo è Juventino.
Io ricordo che a inizio di quando avevo iniziato a far radio, praticamente con il vecchio gruppo, facemmo quell'intervista a Maifredi, quella in cui lui dichiarò: al posto di Ferrara mi siederei in panchina col sigaro, che poi scatenò quella
polemica
tra loro due. Io invece mi sono trovato sempre molto in sintonia e sono convinto che sia stato anche sfortunato nell'approdare in una Juventus senza praticamente dirigenza.
Esattamente.
Altrimenti non lo so.
Esatto.
Non lo so come sarebbe andata quella sua esperienza a Bianconeri.
Vai Fede! Ah no, scusa, ha ragione. No, pensavo che ha ragione. Buonasera RBN, la partita di domani è difficile, però sono ottimista. La squadra è forte, non dobbiamo avere paura, anzi dobbiamo tornare a far paura alle altre squadre, soprattutto quando vengono allo stadio. Comunque Tudor deve, così è la pronuncia esatta, questo è per il mio amico, la dizione deve fare ruotare i calciatori, perché abbiamo partite dure da domani in poi, fino alla fine, forza Juve. Zio Franco da Vasto, dobbiamo avere paura? No, rispettare l'avversario sempre e comunque. Sull'ottimismo, ok, è una cosa personale, siamo una grande squadra, francamente io ancora non sono convinto di questo, purtroppo. Firmavo per 10 punti le prime 4 partite, Marco. Giustamente, Stefano Discreti avrebbe firmato nelle prime 4 partite 10 punti?
Beh, penso di sì, nel senso che... Aspetta, fammi... fammi fare mente locale, noi abbiamo giocato comunque sia con lì, no, c'è l'Inter di mezzo, assolutamente sì. Cioè, quindi... se pensi le squadre, cioè Parma, comunque sia Genoa, Inter, Verona, sì, assolutamente sì, ti dico, sì.
Allora, ciao Grande Quinti, Matteo da Guidonia, veramente se, sarai attivo lì per l'inaugurazione? Certo, sì, martedì. Vista la tua presenza, piacerebbe venirti a conoscere, a che ora? Allora, martedì Stefano, lo ripetiamo, lo Juventus Official Club di Tivoli inaugura un campo a Tivoli che sarà intitolato a Gaetano Scirea. Ci sarà anche Sergio Brio, che la società, la Juventus ha mandato Sergio Brio, che come tu sai adesso è il responsabile dei rapporti tra la Juventus e appunto i club ufficiali della stessa Juventus. Sarà il coordinatore regionale di tutti i Juventus Club, il sindaco di Tivoli, insomma vado io, faccio qualche intervista e c'è questa inaugurazione. Tra l'altro era stata invitata anche Mariella, cioè era stata, mi avevano chiesto perché non chiede a Mariella se viene, mi ha detto che non poteva e molto gentilmente Stefano mi farà un messaggio di ringraziamento, di, insomma, e quindi ci sarà martedì alle 12, ovviamente staremo lì prima. Allora qualcuno dice comunicazione molto mediocre, però io non ho capito, scusami amico mio che non ti firmi, insisto, ma i tifosi cosa importa della comunicazione? Cioè deve interessare più a noi che non dà titoli, Stefano, capito? Perché lui non dà titoli, se tu ci rifletti, sì, lo ricavi un titolo su Cambiaso, però non è quell'allenatore che dà 3-4 titoli quando parla, e dal punto di vista suo è meglio così, ma anche della Juventus, per evitare che ci siano polemiche, magari se qualche giornale anche, i soliti noti titolano in un certo modo, vogliono fare polemica, quello sto dicendo. Cioè, quindi io non sono un esperto di finanza, mi sai dire, è uscito da poco il comunicato della società dove l'esercizio del 2004-2025 si è chiuso con un aumento dei ricavi e diminuito il debito a 58 milioni, la perdita a 58 milioni, però chiediamo un bond, un'obbligazione da 110 con scadenza 2037. Ne capisci qualcosa, Antonio? No, è un bond, ragazzi, non c'è poco da capire. Poi Tiziano da Milano chiede assolutamente, dice che caro Quintiliano GL, ma in realtà LI, Tiziano da Milano dice: ma 3 ore a settimana per Stefano di Scheti sono un po' poche, ragazzi, se volete fare una raccolta firme pro, hai visto le manifestazioni pro discreti, fatelo pro, ragazzi, discreti. fatelo. Allora, caro Stefano, a proposito di pro e non pro, ti chiedo se tu sei pro o meno la continuità con questo modulo, perché gli è stato chiesto: non stai pensando a cambiare modulo eccetera eccetera? No, si continua sulla strada tracciata.
Questa cosa qui non mi convince fino in fondo, e sai come la penso. Per me i grandi allenatori sono quelli che cambiano i moduli nel corso della stagione, cambiano nel corso di una partita, cambiano in base ad un infortunio, ad un'assenza, ad una squalifica. E mi dispiace dirlo, questa cosa qui, secondo me, fino a che Tudor non dimostrerà questa cosa qui, non diventerà mai un grande.
Dici?
Sì, assolutamente. Lo dicevo l'anno scorso per Thiago Motta, lo confermo anche per Tudor. Cioè, la grande dimostrazione sarebbe proprio questa. Così, una partita, domani stupisci tutto, 4-3-3, 4-3-2-1, 4-3-1-2. Cioè, devi dare quell'imprevedibilità che viene data normalmente dai grandi allenatori che non si basano sul modulo, ma su quello che vogliono, diciamo, rappresentare in quella singola partita.
Sì,
il passaggio di Tudor da un allenatore promettente ad un allenatore importante passa proprio lì. Mi auguro per lui che riesca a cambiare.
Allora, Pierluigi da Casalpalocco insiste su questo discorso della risposta su Cambiaso. A me non è piaciuta la risposta su Cambiaso, che se ci mette la testa potrà giocare nelle squadre forti come Real, City e Liverpool, ma la Juve deve tornare ad essere tra quelle forti e quindi restare da noi. Però Pierluigi, insisto, che poi aggiunge Stefano Dischetti presidente non so di cosa, della Juve dici? Ma lui non farebbe mai, non farebbe mai uno sgarro a Platini, secondo me, Stefano Discreti.
No, vabbè, se c'è Platini,
mi
faccio da porta a borsa.
Però ripeto, secondo me questa risposta sul Cambiaso, che può sicuramente dare una lettura tipica di chi dice ok, ma la Juventus allora non è, però secondo me l'ha fatto per il calciatore, io la vedo così. Allora, Cosimo da Roma invece dice per cacciare Motta non sono bastati 180 pareggi ed ora il solo pensiero di discutere la permanenza di Tudor mi fa incavolare. Hai ragione, Cosimo, io non sapevo che nella trasmissione precedente fossero cominciati diciamo questi Motta out sostanzialmente. Te lo dico io, dice Tiziano da Milano, Spalletti, vedrete che arriverà lui. Ti posso dire una cosa, Tiziano, dopo quello che ha detto due giorni fa Spalletti non lo prenderei, perché secondo me, siccome lo conosco, ha detto adesso è proprio il momento acuto del dolore, ha detto, cioè una cosa, quindi come sta adesso Spalletti è meglio che non alleni nessuna, cioè la Juventus, vuole altro a me non interessa. Visto che hai citato Verona strappando il contratto, ma non prendeva quello che prende alla Juve, sta diventando antipatico. Sì, però Fabio, ti posso dire, parlo dal punto di vista del comportamento alla Lazio, stessi comportamenti. Scusa un attimo Fabio, abbi pazienza. Ma che cosa c'entra che non guadagnava tanti soldi e ha strappato il contratto? C'è gente che anche per 100 euro non strapperebbe il contratto. Questa è una cosa, secondo me, che non esiste quello che hai detto. Non c'entra nulla. Ma non è una cosa, non è una consuetudine che un allenatore che ha un altro anno di contratto... Non credo che prendesse 100 euro al mese, no? Al Verona. È chiaro che non prende l'ingaggio dell'Inter, del Milan, della Juventus. Però, secondo me, è un gesto che non fanno tutti. Anzi, non fa quasi nessuno. Poi, se volete attaccare per forza tutto, ragazzi, attaccatelo. Cosa devo dirvi? Però, secondo me, è quasi stucchevole, secondo me, quello che sto leggendo rispetto ad alcune cose su Tudor. Cioè, addirittura siamo arrivati al punto, Stefano, di cacciare. Ma se domani non vince, che succede? Dai, su ragazzi, abbiate pazienza.
Con l'Atalanta ci può stare anche non vincere, certo ci aspettiamo che la Juve sicuramente non perda, ma poi nel caso finanche dovesse uscire fuori un altro pareggio, ci aspettiamo un altro pareggio completamente differente rispetto a Verona. Nel calcio non si può sempre vincere, dipende però il modo in cui arriva una partita. Cioè la Juve in questo momento viene da due risultati, due pareggi consecutivi completamente differenti, uno con Dortmund, uno con il Verona.
Vabbè, certo.
Che però hanno un po' minato la serenità dell'ambiente, perché comunque sia uno è arrivato praticamente come una vittoria, cioè quello col Dortmund è un punto che forse ne vale tre, quello col Verona è un punto che ne vale meno due, cioè sono due punti persi.
Sì, sono d'accordo con te.
C'è bisogno, di dare. Di dare una sterzata. In questa stagione la Juve ancora non ha vinto una partita in maniera imponente, cioè dominando dall'inizio alla fine. C'è bisogno di dare un segnale, una partita travolgente in cui dici: ah, mamma mia, lo vedi che se rientrano tutti, si allenano bene, così, cioè, guarda che squadra che c'è, diamogli tempo a Tudor. La Juve ha bisogno di questo, di una prestazione proprio che faccia strabussare gli occhi a noi tifosi.
Allora Mimmo addirittura dice: per me lo ha messo in vendita, non credo. Tony da Milano: oggi Marotta è stato insignito della laurea honoris causa dell'Università di Milano. Gli sarebbe piaciuto che qualcuno dei giornalisti presenti gli avesse chiesto di dedicare un pensiero a Maurizio Arrivabene, visto che è stato processato e condannato dal Tribunale Sportivo al posto suo, o anche dei suoi rapporti amicali con esponenti dell''Ndrangheta. Tony, francamente io adesso... Tra l'altro avete visto quel consigliere comunale, Stefano, l'hai ascoltato? Dice: ma a chi vendiamo? Gli sta lo stadio? Ma che c'è dietro l''Ndrangheta? Sicuramente l'avrà sentito la russa, lo caccerà. Giacomo da Tarx: quindi era meglio dire che Cambiaso potrebbe aspirare ad entrare tra i primi nella classifica del pallone d'oro con prestazioni continue di qualità e quantità. No, quindi, fino alla fine, Giacomo appunto da Tarx. Poi Pier, questo è per te, grande il Discreti, se arriva lui ogni commento è superfluo, addirittura, oh ragazzi, c'è una specie di
numero uno
di Discreti fan club, Quintiliano buonasera, sono Mario Barra, ciao Mario. Riguardo a Cambiaso, a mio parere lui è più brillante a destra come in nazionale. Tudor ora non va messo in discussione, ma deve dimostrare di essere d'aiuto adattando lo schema tattico ai giocatori e non viceversa. Sono d'accordo con te e credo lo sia anche Stefano Discreti.
Assolutamente, ha detto quello che diciamo anche noi.
Quel giornale deve sempre danneggiare la Juve destabilizzando l'ambiente. Luigi da Manchester, ti posso dire, Luigi, secondo me scrivere che Vlahovic potrà andare via a gennaio diventa una cosa relativa, cioè non hanno parlato di il Diz, anche se peraltro ci sono serene inglesi anche per il Diz, perché l'Arsenal pare che voglia offrire 70 milioni, però insomma scrivere che Vlahovic andrà via a gennaio, a mio avviso, siccome già è un giocatore che probabilmente, quasi sicuramente andrà via a giugno, secondo me cambia poco dal punto di vista, no?
Le cifre del campionato inglese io non le capirò mai. No, come vengono fatte le valutazioni? Cioè, nel senso, tipo il Manchester United ha pagato 75 milioni di euro un Bouma e l'Arsenal dovrebbe offrire 70 per Yildiz. Cioè, se un Bouma ne vale 70, Yildiz dovrebbe, l'offerta dell'Arsenal dovrebbe essere 150 per farla trattare.
Esatto. Blank, no, abbiate bontà, Marco, ma no. Eccolo insieme, belli di sera. Il sogno di Stefano, dopo Klopp rimane l'allenatore del Napoli. Michel Platini, bello. Sognare, abbraccio Terry, quindi dice che tu sei innamorato ancora di Antonio Conte, Stefano. Poi Discreti, ecco questa, Discreti sei sottovalutato, sei il Cantona dei noi altri, il top,
Piaglie. Tra l'altro Cantona è sempre stato per me una sorta di idolo in campo e non a caso utilizzo sempre il colletto delle polo alte in onore di Eric Cantona sempre.
Allora, questo è un messaggio che un po' mi rattrista, però purtroppo devo dargli ragione a Lorenzo da Roma che scrive: 3 vittorie e 2 pareggi e c'è gente che mette in discussione un allenatore per una conferenza stampa, non ho più parole per descrivere una parte della nostra tifoseria. In effetti, Marco poi dice, anche Marco si è aggiunto, plebiscito a favore di Discreti. Ragazzi, qui bisognerebbe fondare un club, no? Lo fondate, viene Discreti e magari presenzia.
Vogliamo 100 messaggi al giorno pro Discreti in tutte le fasce orarie.
Ammazza, addirittura.
Vai, Discreti.
Allora percorso Capuano di Radio 24 e non solo scrive bilancio chiuso a meno 58, i conti della Juve migliorano, ma il percorso per Comolli sarà ancora lungo, lo so, perché vogliono arrivare, la Juve vuole arrivare al pareggio del bilancio nell'anno contabile 2026-2027. Se continua così, credo che ci riuscirà. Non so poi la competitività, che livello arriverebbe nel caso in cui si continuasse in qualche modo. Però in ogni modo la Juve vuole giustamente, da quel punto di vista, lo so che ai tifosi non interessa nulla, i soldi, il bilancio, però purtroppo ragazzi bisogna tener conto anche di
quello. Rimpiango l'epoca in cui siamo cresciuti noi, in cui non sapevamo minimamente nulla
di bilancio,
degli ingaggi, degli stipendi, se la società era attiva. Ti dicevano: quest'estate compriamo Tardelli, Paolo Rossi, Platini, Boniek e Michel Laudrup, e tu eri contento e non stavi lì a dire: speriamo che la Juve abbia il pareggio di bilancio, a che ce ne fregava a noi ci interessava solo il calcio. Che la Juve, tra virgolette, ottenga in 2 anni il pareggio del bilancio, ma faccia ancora 0 titoli, a me sinceramente frega.
Allora, siamo giunti al termine. Domani fischio d'inizio alle 18. Stefano Discreti, speriamo la prossima settimana di commentare la vittoria della Juventus contro l'Atalanta e poi la vigilia della sfida contro Villarreal. Saluto e ringrazio Stefano Discreti, saluto e ringrazio Federico Rossi e saluto questa al volo, poi Toni da Zurigo. Buonasera Quintiliano e Stefano. Delle prossime 3 partite, quella contro l'Atalanta è la più semplice, se non la vince la stagione rischia di non finire bene. Mamma mia, era meglio che non leggevo questo messaggio. Grazie a tutti, ci vediamo con Fuori di Juve lunedì, stesso posto, stessa ora.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.